come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere di più, meglio e con maggiori margini? Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore.
Buongiorno a tutti, eccoci qui con una nuova puntata di Vendere Valore. Siamo al giovedì e quindi siamo alle interviste. Oggi esploriamo insieme a Enrico Girotti un mondo molto particolare e molto interessante, il mondo dell'e-commerce, il mondo di coloro che vogliono vendere online. Ma abbiamo da apprendere un bel po' di lezioni da Enrico, perché ci aiuta a capire che cosa voglia dire realmente questo, e cioè come aprire un negozio online richieda comunque, così come dovrebbe essere per aprire un negozio fisico, una pianificazione molto precisa, una strategia molto precisa, un modo di comprendere come oggi avvengano gli acquisti molto molto approfondito. E già, perché un e-commerce non è soltanto una vetrina online, è un meccanismo di logistica, è un meccanismo di assistenza al cliente, richiede un processo di promozione, richiede un processo di aggiornamento continuo, è sicuramente un mondo che va preso in considerazione anche per andare all'estero, così come ci spiegherà molto bene Enrico, ma deve essere fatto tutto con la massima attenzione, con la massima cura, perché l'approssimazione porta facilmente non a un mancato risultato, ma anche al disastro, e quindi bisogna agire con molta molta attenzione. Quello che mi ha colpito molto di ciò che mi ha raccontato Enrico, molte delle cose non le conoscevo e quindi lo ringrazio per avermi fatto aprire una finestra su un mondo estremamente interessante, è soprattutto il tema di come oggi il processo di acquisto sia molto cambiato. Per questo noi di Vendere Valore dobbiamo averlo forte e chiaro, sia nel mondo business to business che quello business to consumer. Ne abbiamo già parlato, Enrico con molta lucidità e con molta sintesi ci spiega come sia possibile comprendere di più sulle abitudini del consumatore andando anche a mappare quale sia il processo di acquisto e come oggi questo processo di acquisto spesso sia un filo che come un fiume carsico parte dal reale, scompare nel virtuale, riemerge magari nel mondo reale e via dicendo in un intreccio continuo, come a dirci che non esiste oramai più distinzione fra virtuale e reale. La realtà virtuale in realtà è un'altra piazza, la rete è un'altra piazza della nostra città, è un altro luogo dove andare a raccogliere informazioni, è un altro bar dove io incontro i miei amici e mi faccio dare dei consigli, oppure una biblioteca, un'enciclopedia, un luogo dove io comunque mi informo per avere maggiore attenzione, per avere più comprensione di quello che sono i criteri che mi servono per dare soluzione. Quindi noi parliamo di dare soluzione, il mondo e-commerce è basato anche su questo. Io devo far percepire al mio cliente che sono in grado di dare lui la soluzione migliore. Non solo, ma devo dare anche quel servizio, quello stesso tipo di servizio che lui respira, quell'accoglienza che respira quando magari mi incontra in un punto di vendita fisico. Altro elemento interessante è proprio che il mondo e-commerce non è riservato soltanto a coloro che vogliono vendere esclusivamente online, non è riservato soltanto a coloro che vogliono vendere esclusivamente online in Italia, non è riservato a coloro che vogliono vendere online prodotti rivolti ai consumatori, ma è un mondo sia aperto al business to business che soprattutto aperto a coloro che hanno anche dei punti fisici, che possono beneficiare moltissimo di questo particolare tipo di strumento, di questa vendita particolare, che è collegata col fatto che oggi siamo costantemente collegati e quindi possiamo acquistare in ogni modo, in ogni momento. Non è soltanto per Amazon, non è soltanto per Alibaba, non è soltanto per i colossi, ma è anche per il negozio sotto casa che attraverso questo tipo di strumento può magari farti recapitare la pizza a domicilio senza avere bisogno di telefonare o altro. Quindi un strumento molto interessante se gestito in maniera corretta. Quindi lascio subito la parola a Enrico per aiutarci a capire meglio questo mondo, non prima di avervi ricordato che per entrare in contatto con me e con il podcast il modo migliore è quello di iscriversi al canale Telegram, telegram.me/vendere valore, dove potete essere aggiornati non soltanto sull'uscita delle puntate volta per volta, ma anche e soprattutto su tutte le interazioni che ci sono con alcuni ascoltatori, con tutti gli ascoltatori auspicabilmente, che giornalmente ci lasciano i loro commenti chiaramente i loro contributi ci permettono di far espandere la nostra comunità. Messaggi con me invece possono essere lasciati sempre su Telegram all'indirizzo telegram.me/paolopugni oppure alla casella email venderevalore@umidoweb.com. Ma senza ulteriori indugi lascio la parola ad Enrico. Buongiorno Enrico, come stai?
Ciao Paolo, tutto bene? Buongiorno a tutti.
Perfetto, allora Enrico è esperto di e-commerce, ma vorrei che ci raccontasse lui meglio qual è la sua professione e con che tipo di clienti lavora.
Ma allora, sostanzialmente io da anni sono appassionato di vendite, visto che sono sul canale di Vendere Valore, di web e di digital, e quindi negli anni sono riuscito a trasformare questa passione in una professione che faccio molto volentieri. E sostanzialmente oggi mi occupo di vendere soluzioni nel mercato dell'e-commerce per aziende e imprenditori che vogliono implementare i propri canali tradizionali di vendita anche con dei canali di vendita online. Mi rivolgo sia ad aziende e imprenditori che da zero vogliono partire e creare un canale di vendita del proprio online, oppure chi in qualche modo ha già cominciato questa esperienza sostanzialmente e intende migliorare le proprie performance e offrire dei servizi sempre maggiori ai propri clienti.
Ecco, questo mondo è un mondo che affascina molto gli italiani, perché abbiamo tutti in mente Amazon. Tra l'altro nei giorni in cui registriamo siamo immersi nel Black Friday, per cui c'è tutto questo mondo dell'acquisto online così, e spesso e volentieri anche il negozio sotto casa dice: ma io devo fare un e-commerce. Prima domanda, è effettivamente uno strumento alla portata di tutti se fatto in maniera corretta, oppure è soltanto riservato a un'elite di aziende che può puntare come Amazon su grandi investimenti?
È uno strumento sicuramente alla portata di tutti. Io vorrei fare un pochettino di chiarezza, se mi permetti Paolo, su che cosa vuol sul significato della parola e-commerce, insomma, perché 10 anni fa sono venuti sul mercato questi fantastici smartphone che ci hanno in qualche modo cambiato la vita, e in 10 anni hanno rivoluzionato il modo e il processo in cui le persone sostanzialmente prendono decisioni in riferimento agli acquisti. Ok, Amazon, così come Alibaba e altre società, insomma, hanno cavalcato quest'onda, sono delle com gigantesche e hanno portato sostanzialmente in tutto il mondo questo modello. Ma che cosa vuol dire oggi e-commerce? Come lo intendiamo noi? Vuol dire vendere online quando tu fai il pagamento online, paghi con PayPal o con la carta di credito su un sito, oppure è una vendita online quando tu ti documenti su un prodotto guardando sulla vetrina, sullo shop di un'azienda, e poi vai fisicamente in negozio dopo che hai già deciso il prodotto che vuoi comprare e paghi direttamente in negozio? Quel tipo di vendita lì come la consideriamo? È offline o online? Tu sai meglio di me che l'acquisto, l'atto di firma del contratto, di battere sulla cassa lo scontrino e il pagamento, è l'atto conclusivo, no, di un processo di vendita che inizia molto prima. Quindi, a differenza di questi grossi player, quindi parlavamo di Amazon, Alibaba, eccetera, sostanzialmente io credo che oggi le opportunità maggiori, soprattutto in Italia, per chi vuole creare un canale di vendita online, siano proprio per quelle attività, per quei negozi che hanno anche dei punti fisici sul territorio, quindi sul mercato addirittura retail, perché oggi si parla molto di multicanalità, e la multicanalità è quel principio per cui io mi informo sul web e poi vengo a comprare in negozio, oppure faccio il processo contrario, vengo in negozio, vedo il prodotto, mi piace, lo compro sul web. Quindi le dinamiche di acquisto sono talmente cambiate nel corso di questi anni che è riduttivo parlare solo di e-commerce o solo di mercato offline e quindi mercato retail. Quindi per rispondere alla tua domanda, è uno strumento alla portata di tutti, soprattutto io lo consiglio a chi, ripeto, ha dei punti fisici di vendita sul territorio, perché attivando dei processi di multicanalità è possibile incrementare le vendite e da un lato e dall'altro.
Ecco, quindi tu già ci stai dicendo qualcosa di significativo, cioè mentre si ha una percezione magari che l'e-commerce serve per vendere lontano e quindi indipendentemente dalla presenza sul territorio, tu ci stai dicendo che invece diventa uno strumento molto interessante e molto utile per coloro che hanno già magari dei negozi o anche un solo negozio, perché oggi il modo con cui compriamo è cambiato molto, non usciamo più di casa, andiamo a fare un giro in centro, guardiamo una vetrina e prendiamo, no, questo ovviamente c'è anche questo, ma il concetto è che non è più soltanto questo il modo di fare, ma ci informiamo spesso e volentieri in rete, e quindi questo mondo mescolato tra online e offline, fra queste due diverse piazze, va in qualche modo servito in tutti i modi possibili, quindi anche con la possibilità di vendere direttamente online. È cambiato proprio il modo di vendere, quindi.
Sì, sì, assolutamente. Ma in realtà, guarda, io sono uno di quelli che pensa che vivere sostanzialmente o creare una comunicazione online che sia dedicata alla vendita o meno, comunque non è molto diverso da un approccio offline. Cioè, quello diventa un mezzo diverso sulla quale arrivare ai tuoi clienti, però di fatto per vendere, per proporre i tuoi prodotti, per differenziarti rispetto alla concorrenza, comunque devi essere in grado sostanzialmente di arrivare alle persone, ok? Il grosso vantaggio che ti danno strumenti digitali e quindi il web e l'online è quello di essere molto attento ed arrivare direttamente sullo smartphone, sul tablet, sul computer delle persone in qualsiasi posto in cui si trovano e di personalizzare molto l'esperienza. Io mi ricordo una volta andavo a comprare gli abiti sostanzialmente per andare a fare il commerciale in giro, quindi classico abito, giacca, cravatta e camicia, e andavo a comprare sostanzialmente sempre in un negozio perché c'era la commessa, voglio dire, che mi conosceva, mi dava dei consigli, mi trattava in un certo modo, non solo in termini di scontistica, ma mi dava i consigli giusti e mi faceva vivere un'esperienza che era personalizzata su di me. Cioè io quando entravo in un negozio fisico sostanzialmente avevo l'impressione di non essere uno dei tanti, ma di essere un cliente importante per quel negozio dal quale ricevevo un servizio di un certo tipo, quindi la mia esperienza era completa, quindi scartavo tutti gli altri a torto o a ragione, però mi trovavo bene da questi e andavo lì. Online non c'è una differenza sostanzialmente, online funziona esattamente in questa maniera. Il grosso vantaggio dell'online è che è un moltiplicatore di questa cosa, quindi se tu riesci ad avere una strategia pensata bene a tavolino che ti consenta di arrivare al tuo target, al tuo pubblico sostanzialmente, ok? E di fargli arrivare i messaggi giusti e di creare la giusta esperienza per il tuo cliente di riferimento, a quel punto innesti un processo di decisione di vendita che ti porta poi a in gergo viene chiamata convertire sostanzialmente, a portare a conclusione la vendita, che sia online, ripeto, o un negozio fisico offline. Non a caso grossi catene di vendita online stanno creando ovviamente anche loro e stanno facendo acquisizioni per avere dei luoghi fisici dove le persone possono andare a vedere il prodotto sostanzialmente, quindi a vivere un'esperienza proprio tattile, sensoriale, ok, che non sia distaccata come quella dell'online, però poi per arrivare a fare concludere la vendita online sullo shop. Lo sta facendo Amazon, lo sta facendo Alibaba e tanti altri, insomma. Quindi chi ha, per concludere, scusami, chi ha una presenza online buona, orientata al cliente e sul punto vendita ha delle persone capaci di far vivere una buona esperienza al cliente quando arriva, ha delle grosse opportunità di, oltre a vendere i prodotti, di fare delle azioni di cross-selling piuttosto che di permettere un servizio quindi ai propri clienti che possono decidere in qualsiasi momento se comprare offline o online.
Insomma, quindi fondamentalmente quello che ci stai dicendo è che comunque anche, cioè non comunque anche, direi soprattutto nel momento in cui io voglio lanciarmi in un'attività di e-commerce, devo avere un piano, una strategia, non devo fare come magari può capitare di pensare sia immediato fare, apro immediatamente il negozio e tanto così vendo di più. No, se io non ho alle spalle una strategia che è soprattutto di marketing culturale, di servizio anche al cliente, come dicevi, cercare di creare questo senso senso di accoglienza che tu trovavi e si trova ancora in un negozio fisico, il progetto è destinato a fallire. Un po' questo è il messaggio che ci stai dando?
Sì, sicuramente la strategia dietro ci deve essere. Ripeto, io torno a dire che ci deve essere il parallelismo tra quelle azioni che tu fai online, devono comunque rispecchiare molto quello che uno farebbe se dovesse aprire un negozio fisico offline. Quindi è imperativo nel momento in cui si va online far sapere agli altri che ci sei, che hai un prodotto di un certo tipo, che offri un servizio di un certo tipo, quello sicuramente. Non può essere scollegato da una strategia di comunicazione, quello sicuramente.
Ecco, se tu dovessi seguire un'azienda, un negozio, una piccola struttura che comunque ha magari qualche presenza anche sul territorio, da dove partiresti? Cioè, quale sarebbe il percorso che tu gli suggerisci? Questo cliente ti chiama e ti dice: vorrei aprire un e-commerce, mi dice cosa devo fare, da dove parto e come arrivo?
Ma allora guarda, sostanzialmente si fa uno studio con un cliente per capire quali sono i prodotti, perché non è detto che uno voglia andare online con tutto, quali sono i prodotti che possono avere un proprio target, ok? Noi tendenzialmente lavoriamo con produttori che quindi detengono di fatto i marchi sostanzialmente, o comunque con operatori che sono specializzati in un settore. Quindi faccio un esempio: il negozio che vende solo articoli legati al tennis, quindi articoli per quanto riguarda lo sport del tennis, o solo al golf, o che ne so, solo giocattoli brandizzati in un certo modo. Quindi uno online deve riuscire a crearsi la propria nicchia sostanzialmente. Una volta che ha creato la propria nicchia e nella sua testa, quindi insieme si studia, si cerca di capire qual è il target di riferimento, quali sono le persone che possono essere interessate a quel tipo di prodotto, a quel punto si pensa a una strategia di comunicazione. Parallelamente, questo è, diciamo così, una serie di azioni che vengono fatte in ambito come dire, front office, quindi lato comunicazione verso il cliente. Ovviamente il lato back office, e quindi per quanto riguarda tutta la gestione che sta dietro la vendita di un prodotto, un'azienda deve essere organizzata, perché oggi chi compra online acquista adesso e si aspetta che il prodotto arrivi domani. Insomma, Amazon ci ha abituati a dei tempi di spedizione assolutamente velocissimi, quindi è importante non essere spresi alla sprovvista da questa cosa, e quindi organizzarsi in maniera in modo e maniera ad avere una logistica che sia efficace, con dei costi che consentano di mantenere le marginalità sui prodotti e dei prezzi che siano in linea per chi poi acquista online, se la scelta è quella di far pagare le spedizioni al proprio cliente, ma anche se i costi di spedizione vengono sobbarcati sostanzialmente dal cliente, comunque è un aspetto da tenere assolutamente in considerazione. E ovviamente, dico una roba scontata, insomma, lo shop online deve seguire delle logiche che consentano all'utente di avere un'esperienza d'acquisto che sia il più semplice e lineare possibile. Un consiglio che do spesso è quello di non mettere troppe cose sullo shop, ma meglio pochi prodotti, o comunque una pagina molto snella, che però ci siano i tre bottoni necessari per aiutare l'utente ad arrivare a compilare il carrello, a concludere l'acquisto. Amazon, voglio dire, lo shop di Amazon, se guardate, non si può certo dire che sia bello da un punto di vista grafico, però c'hai i suoi quattro bottoni e le immagini che servono per aiutare l'utente a fare delle conversioni a massimizzare le conversioni, dicevo. E un altro consiglio che posso in qualche maniera dare, secondo me, è il fatto di non sottovalutare la ricerca. Cioè, una cosa che vedo spesso nel shop online è che si fa fatica a ricercare i prodotti, no? Io magari arrivo sullo shop di questa azienda, ho già in mente che tipo di prodotto voglio, faccio una ricerca all'interno dello shop, e spesso e volentieri, questa è una cosa che viene sottovalutata da tanti, la ricerca non è così funzionale. Se cerco il prodotto, mi deve venire fuori esattamente, o comunque un prodotto simile rispetto a quello che sto cercando, e questa è una cosa che sicuramente fa la differenza in termini di aumento delle conversioni. Cos'altro? è importante saper fare delle azioni di upselling, cross-selling, quindi comunque lo shop deve essere orientato a suggerire al cliente eventualmente il prodotto di fascia un pochettino più alta che gli dà delle caratteristiche in più, oppure a consigliare nel momento in cui io sto facendo un acquisto, sto scegliendo di comprare un prodotto, consigliare una serie di altri prodotti che sono a corredo rispetto a quello che sto cercando di acquistare. E,
Beh, ci hai già dato un sacco di indicazioni, perché direi che fondamentalmente rispetto alla media che si può sentire in giro di qualcuno che dice vabbè, ciao, mi faccio il negozio online così vendo qualcosa in più, no, c'è un progetto da fare, non è il classico, cioè la classica mentalità un po', passami dire, italiana, non di coloro che hanno le idee chiare, un po' quello del tanto lo fa mio cugino, che così spesso si stigmatizza anche sul web. Qui è ancora peggio, perché ho l'impressione di fare, anche perché aprire un sito di e-commerce non è banale, non ha anche dei costi non indifferenti, non è come aprire il sito che me lo disegna appunto il cugino alla sera e mi costa 50 euro dominio e basta. Aprire un e-commerce ha dei costi non indifferenti.
Assolutamente, assolutamente. E poi comunque l'impegno che comunque ci deve essere dietro è pari, se i volumi cominciano a essere importanti, insomma, l'impegno è pari a un negozio fisico, se non di più, insomma, perché io comunque un negozio comincio a vendere, a spedire, a fare 30 spedizioni al giorno, comincia già a voler a servire una persona che segue solo quello, insomma, senza parlare del magazzino, insomma, e tutta la gestione che ci sta, l'assistenza a clienti e quant'altro. Quindi non è sicuramente una cosa sulla quale ci si può improvvisare. Uno può fare dei test, però se ha un progetto serio, a quel punto va studiata, come dicevi bene, una strategia a tavolino. A maggior ragione, come ti dicevo prima, se poi ho dei punti fisici sul territorio, perché la strategia può mirare a convertire, diciamo così, a far portare le persone che ti vedono online direttamente in negozio. Quindi, che ne so, acquisto il prodotto, se vieni a ritirarlo in negozio c'è un regalo per te, e quindi a quel punto io acquisto online, però sono incentivato ad andare nel punto vendita, e nel punto vendita ti do il regalino, ok, però magari posso fare delle azioni di cross selling e venderti ad esempio qualcos'altro, comunque creare la relazione in modo e maniera da coltivare, diciamo così, il rapporto con la tua clientela. E viceversa, abbiamo delle esperienze fatte con delle aziende vitivinicole, per intenderci, ok, che hanno delle location molto belle dove invitano sostanzialmente i loro clienti, i turisti, a fare delle degustazioni di vini, li portano a spasso per il vigneto. Una volta che sono passati nel punto vendita, lasciano sostanzialmente un coupon per incentivare l'acquisto, un coupon di sconto per incentivare poi l'acquisto sul loro shop online, e quindi in questo modo diventa un alimentarsi continuo dall'online all'offline e viceversa dall'offline all'online, e quindi diventa di fatto un servizio in più. Avere il canale di vendita online diventa un servizio in più che tu dai al tuo cliente per poter arrivare ad acquistare i tuoi prodotti o servizi, insomma.
Questa battuta dei servizi mi permette di farti una domanda dopo, ma volevo fartene una prima, proprio collegata anche a quello che dicevi, la vostra esperienza con le aziende di vini e di settore anche alimentare. Nella tua esperienza, nella tua storia, ritieni che, se fatto bene, quindi con tutti i crismi e seguendo tutte le indicazioni che ci hai dato, la vendita online può diventare uno strumento per cominciare ad aprire delle piste nell'export, delle nuove strade che mi portano ad essere presente su mercati stranieri prima ancora di dover magari fare la fatica di cercare un distributore, andare a promuovermi fisicamente all'estero, che evidentemente richiede degli investimenti molto maggiori?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, noi in Italia abbiamo vantaggio soprattutto nel settore del vitivinicolo o comunque del food, abbiamo il vantaggio che comunque il turismo, per quanto possa essere migliorabile da noi, però comunque abbiamo delle opportunità, passa tutto il mondo in Italia, insomma, quindi le aziende che in qualche maniera entrano in contatto con questi signori e poi, una volta che questi se ne ritornano nei propri paesi a casa, riescono a dargli un servizio appunto di vendita online. Parlo del vino perché stiamo facendo questo esempio in questo momento, diventa assolutamente un vantaggio per le imprese locali, che oggi chi vende vino sostanzialmente al di là dell'Italia, ma esporta già in tutto il mondo, al di là dei classici canali di distribuzione. E quindi sicuramente è un'opportunità per chi vuole anche scavalcare i confini nazionali. È chiaro che anche lì ci vuole una strategia, nel senso che il tipo di comunicazione che tu puoi fare in termini di marketing, web marketing, che ne so, negli Stati Uniti è diverso da quello che puoi fare in Europa, in particolar modo in Italia. Quindi anche lì bisogna affidarsi a persone che conoscano il mercato, conoscano i linguaggi, quindi ad esempio in America sarebbe stupido non fare delle campagne di comunicazione su Snapchat, ad esempio, no? Cosa che in Italia magari potrebbe essere opinabile la cosa. Quindi queste tecnologie ci permettono di fare tante cose. È chiaro che come ogni cosa va fatta con sale in zucca. Ecco, questo è un po' il consiglio che voglio dare. Ecco, un'altra cosa, scusami, mi dimentico, non volevo dimenticarmi di dire questa cosa importantissima. Un altro vantaggio l'online è che nel momento in cui io acquisisco il cliente, riesco a fare una vendita online, o detengo le informazioni dei clienti che hanno acquistato o che sono passati nel mio punto vendita. Okay, questa è una cosa che viene molto sottovalutata dagli utenti, però il fatto di avere nome, cognome, numero di telefono, email, tu lo sai bene, delle persone che in qualche modo hanno interagito con te o che hanno già acquistato, ti dà un vantaggio poi enorme nel poter fare poter creare delle nuove opportunità di vendita, ripeto, sia online che offline. E quindi questo modo di vendere, questo nuovo modo canale di vendita darà l'opportunità sicuramente a tanti di capitalizzare questo tipo di esperienza.
Certo, sicuramente, e poi affidarsi anche magari a chi può aiutarli a fare questo lavoro. La domanda sui servizi mi permette di aprire un'ulteriore finestra. Tra l'altro tu hai di recente proprio lanciato un video in rete su questo tema. Ma il mondo dell'e-commerce può essere utilizzato anche a chi vende business to business, quindi a chi vende ad altre aziende?
Assolutamente sì. Poi magari se vuoi ti mando anche i riferimenti delle fonti che ho citato in quel video, così le puoi linkare sul podcast, ma ci sono studi che proprio dimostrano sostanzialmente, un'intervista fatta a più di 300 aziende al mercato B2B, che dice che insomma, i clienti di queste aziende preferiscono comprare online perché è più veloce, più semplice, perché non devono aspettare addirittura la visita di un rappresentante commerciale, e quindi questa la dice lunga su come stanno cambiando le abitudini di acquisto, e soprattutto perché poi hanno anche dei tempi certi legati alle spedizioni, insomma, quindi è un qualcosa che sicuramente arriverà molto 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 anche nel mercato B2B. Cioè, la domanda non è se arriverà, ma quando. Insomma, noi in Italia siamo un po' sempre fanalino di coda di tante cose, ma comunque i numeri sono chiari, insomma, anno su anno si cresce a doppia cifra, e anche gli operatori del B2B, sia in termini, parlo prodotti e sempre servizi, insomma, riescono sicuramente a trovare un loro canale per implementare un progetto online, soprattutto su quegli acquisti che sono ricorrenti.
Ecco, mi hai anticipato la domanda che stavo facendo. Lo vedi più come primo contatto o come acquisto ricorrente, quindi come riordino materie prime piuttosto che consumable che devo riprendere una volta al mese, una volta ogni due mesi, compro direttamente online una volta che il venditore, che l'azienda mi ha fatto capire qual è il valore, e quindi ho sposato un accordo con loro che magari è un accordo annuale, a quel punto il riordino lo faccio in automatico senza bisogno di qualcuno che passi. Lo vedi meglio così, o addirittura tu lo vedi come uno strumento che in un futuro possa togliere spazio al venditore?
Ma togliere spazio al venditore non credo, perché da venditore, come dire, cerco di tutelare la categoria, diciamo così, ma non credo. No, il rapporto umano, soprattutto nel mercato B2B e soprattutto in Italia, ci deve essere, però queste tecnologie devono andare al servizio di tutti quei processi che possono essere automatizzati. Insomma, cioè, se io mi sta bene andare a conoscere un'azienda, fare la mia attività di venditore, portare a casa il cliente e poi fidelizzarlo, ma tutti quegli acquisti ricorrenti sostanzialmente, quindi le forniture ricorrenti o anche la richiesta di servizi, voglio dire, quindi io ho bisogno di un tecnico che venga in azienda da me, faccio il booking online del tecnico senza dover alzare il telefono, la richiesta particolare, chiamare il venditore, cioè tutto quello che si riesce in termini B2B ad automatizzare creando appunto questi servizi di vendita sono sicuramente il futuro, sicuramente il futuro. Poi ogni settore, ogni azienda, insomma, avrà le proprie dinamiche, non si può fare una standardizzazione di tutto, però comunque se uno va a ben guardare per il proprio mercato, per i propri servizi, per i propri prodotti, può sicuramente utilizzare l'opportunità del digital per migliorare i propri processi e dare contestualmente un servizio in più ai propri clienti. L'obiezione che mi fanno tanti è ma noi abbiamo la nostra rete agenti, no? Poi gli agenti sostanzialmente le provvigioni di qua sono divisi per zona, non voglio rovinare la rete agenti, ma oggi voglio dire, le tecnologie è un falso problema, oggi le tecnologie permettono di identificare ovviamente dove è stata fatta la vendita, dove va spedito il prodotto e di conseguenza calcolare ad esempio la provvigione per il consulente commerciale che è andato e che ha a portafoglio quel parco clienti essenzialmente su quella zona, quindi diventa un vantaggio anche per l'agente di commercio o il venditore diretto che va sostanzialmente ad operare sul territorio.
Perfetto, quindi tu, ecco, tra l'altro mi stai dicendo una cosa importante, la sottolineo prima di farti l'ultima consueta domanda, cioè il fatto che quando si ha in mente l'e-commerce spesso e volentieri la prima immagine che viene in mente appunto è quella di Amazon, di Luisa Via Roma o comunque di questi grandi negozi online, quindi la merce esposta, che è esposta in maniera diversa che in un negozio fisico, ma una merce da qualche parte esposta io metto nel carrello e poi vado alla cassa, mentre invece quello che tu ci stai facendo notare è che io posso anche utilizzarlo come booking, come prenotazione di un servizio del tecnico di assistenza che mi viene a sistemare qualcosa, del consulente che io prenoto online e che quindi posso pagare in anticipo online, quindi tutta una serie di utilizzi che ci avevi già pennellato prima nel raccontarci che cosa si intenda per vendita online nella prima risposta che mi hai dato, ma che adesso prendono una luce diversa guardandola nel business to business, cioè c'è tutta una serie di elementi che fanno parte della fatturazione, diciamo così, che alla fine possono essere gestiti in maniera automatizzata per arrivare con sempre più rapidità e sempre più facilità al cliente e quindi come tale può essere uno strumento digitale fenomenale. Ti faccio un'ultima domanda, dicevo, dove ti possono trovare i nostri ascoltatori? Dove possono approfondire il tema con te e avere magari più dettagli e anche magari capire come fare ad avere il tuo aiuto per aprire il loro e-commerce?
Ma allora, io sono presente sui social network principali, insomma, LinkedIn, Facebook, Twitter, ma diciamo che il canale che preferisco è sicuramente LinkedIn. Sulla mia pagina LinkedIn trovate tutti i miei riferimenti, i numeri di telefono e il modo per contattarmi. Sono forse sicuramente il modo più veloce per contattarmi su Telegram, poi magari vi girerò il link se lo vuoi mettere nelle note della puntata, che è telegram.me/EnricoGirotti, insomma, sostanzialmente. Quindi possono mandarmi messaggi audio o scrivermi o videomessaggi.
Metteremo tutto nelle note della puntata così almeno vi possono contattare rapidamente. Ti faccio anche un'altra domanda, perché questa è un'anticipazione, ma vorrei che gli ascoltatori lo sapessero. Stai per partire anche tu con un tuo podcast per raccontare di e-commerce?
Sì. Diciamo che sì, ho l'idea, quindi partire con un progetto di comunicazione legato proprio al tema dell'e-commerce in Italia, proprio perché lavorando in questo settore mi rendo conto che bisogna creare della consapevolezza su quello che vuol dire e-commerce e soprattutto sulle opportunità che si possono venire a creare per aziende che oggi ancora non le stanno cogliendo, perché il mercato è veramente molto ampio, i numeri dimostrano che di anno in anno si cresce continuamente sia nel B2C che nel B2B, come ti dicevo, e quindi, come dire, mi sento il dovere sociale di mettere al corrente le aziende italiane, diciamo, chi vorrà ascoltare il podcast, che queste sono opportunità che assolutamente vanno colte. vanno colte.
Bene, bene, benvenuto nel mondo dei podcaster. Quando partirai ufficialmente daremo notizie qui perché credo che sia un canale molto molto interessante e molti, io compreso, vogliamo imparare e sapere sempre di più sul mondo dell'e-commerce. Allora Enrico, io ti ringrazio di averci fatto compagnia oggi, ti ringrazio di aver aiutato me e gli ascoltatori a capire molto più di questo mondo e ti auguro quindi una buona giornata e tanti auguri per il tuo podcast.
Grazie a te Paolo e grazie a tutti gli ascoltatori. Ciao e a presto.
Eccoci di nuovo insieme, grazie ancora Enrico, grazie ancora per tutti i tuoi preziosi consigli, grazie ancora per averci aiutato a capire come la vendita online sia veramente un pianeta estremamente affascinante, ma da non esplorare senza avere una guida, senza avere qualcuno come te che può aiutarlo, può aiutarci a prendere misura di questo mondo, o senza qualcuno anche come noi che può aiutare a definire delle strategie commerciali interessanti che possono andare a portare anche all'estero dei prodotti che in questo momento riusciamo a vendere solo in Italia. Un mondo decisamente affascinante e interessante, un mondo che ci permette di guardare in trasparenza anche come è cambiato il modo di vendere e soprattutto direi il modo di acquistare oggi. Ho già dato tutti i miei contatti in precedenza, vi ricordo soltanto il nostro sito che è www.pugnimalago.it, dove trovate anche tutte le puntate del podcast, tutti i collegamenti e maggiori dettagli su quelli che sono le soluzioni, i valori che possiamo offrire e le persone che fanno parte del team che non cito mai con sufficiente costanza. Vi do appuntamento quindi a lunedì per una nuova puntata di Vendere Valore, vi auguro un buon fine settimana, ringrazio tutti voi che siete arrivati ad ascoltare fino a qui, ringrazio Enrico per averci regalato il suo tempo e questi preziosi consigli. Gli auguro ancora molta molta fortuna con il suo podcast che speriamo debutti al più presto, sicuramente nel 2018. E come vi dicevo, ve ne darò notizia non appena Enrico mi avrà confermato di essere partito con questo podcast che evidentemente parlerà di come sfruttare al meglio l'e-commerce. Vi do ancora un buon saluto da Paolo Pugni e da Vendere Valore. Per questa settimana è tutto.
Come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere di più, meglio e con maggiori margini? Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore.